rispondiamo prima a queste tre, facciamo così,
abbiamo... a gruppi, sì, di domande, va bene,
per terzine dantesche, dai.
Obbedisco. Dunque, l'America Latina, giustissima osservazione, in realtà io sono andato un po' rapido, parlando appunto del triangolo geoeconomico, che era quello, diciamo, più storico, nel senso che è venuto fuori rapidamente dopo le scelte prese all'inizio degli anni Ottanta, di cui rapidamente ho fatto menzione, e quindi appunto l'Asia orientale è emersa prima, ma certamente oggi, se dovessimo parlare di uno scenario globale, non dobbiamo dimenticare che esistono altre realtà. Lo schema, per esempio, c'è un libro interessante che è uscito da un paio d'anni di questo politologo, credo indiano-americano, Parag Khanna, no? Che scrive dei tre imperi, cioè la sua teoria è proprio invece che ci sono ormai definitivamente tre centri di potere, che sono appunto Cina, Europa e Stati Uniti, e che il resto del mondo in qualche modo è periferia di questi tre imperi, quindi si gioca una sorta di partita di influenza, no? Per esempio la Russia in che orizzonte entrerà, più nell'orizzonte europeo, più nell'orizzonte cinese, questo è un po' il suo schema. Secondo me non è uno schema che tiene fino in fondo, è molto suggestivo, ma non tiene fino in fondo, perché ho l'impressione che appunto ci sono altri centri che stanno venendo fuori come relativamente autonomi, e il relativamente autonomi va sempre ricordato, perché appunto la trama dell'interdipendenza è tale per cui nessuno oggi è assolutamente sovrano, no? Nemmeno la Cina, nemmeno gli Stati Uniti, no? Perché appunto la Cina può galleggiare su un mar di riserve auree frutto del commercio estero che ha, ma se gli investimenti di questo mare di riserve per qualche ragione vengono a essere messi in difficoltà, non è che può essere capace di continuare il suo percorso da sola, tanto più che poi nel boom della Cina sappiamo che non c'è solo Cina, ma ci sono i cinesi della diaspora, ci sono le multinazionali che hanno investito, eccetera eccetera. Questo vale per esempio anche per l'America Latina, dove ci sono centri di influenza e interessanti che stanno venendo fuori. La storia del Brasile è veramente importantissima sotto questo profilo, che sono anche loro sospesi appunto tra diciamo capacità di creare ricchezza, no? Perché appunto c'è un orizzonte di industrializzazione, c'è un orizzonte di sviluppo di fonti di nuove di materie prime di energia, che in parte è legata al mercato globale, in parte è legata allo sfruttamento locale, in parte è legata a un orizzonte regionale, perché il Brasile sta integrandosi con le altre economie latinoamericane, in cui alcune sono veramente problematiche e disastrate, ma altre no. Cioè, quindi effettivamente c'è un orizzonte di crescita, ma non è nemmeno l'unico. Pensiamo anche al discorso africano, dove non è vero che sia tutto uguale, cioè ci sono in Africa isole di affermazione di una realtà originale che sta venendo fuori, anche perché qui dobbiamo ricordare che c'è anche la componente demografica importante, no? Cioè fino a un po' di tempo fa dicevamo il problema dei paesi extraeuropei del sud del mondo cosiddetto è il fardello demografico. Oggi le cose stanno cambiando, non è più così, cioè c'è una stabilizzazione della transizione demografica in molte parti di quello che una volta era il sud del mondo, che permette un nuovo equilibrio. Non è la chiave di risoluzione dei problemi, ma è uno degli elementi che può andare in questa direzione, con tutto che poi sappiamo che purtroppo questa transizione è stata compiuta anche in termini a volte piuttosto drastici, con imposizione di comportamenti. Pensate alla Cina, dove la politica del figlio unico poi ha anche le sue conseguenze negative sul medio-lungo periodo. Però la transizione demografica relativamente compiuta anche in una parte dell'Africa, non dappertutto, perché una parte dell'Africa nera, ahimè, è sotto questo profilo ancora fuori controllo, però è uno degli elementi che porta in questa direzione. Allora appunto qualcuno parla di multipolarismo, siamo di fronte a un insieme di poli. Il concetto di multipolarismo tende a portare al discorso che comunque tra questi poli c'è in qualche modo necessariamente scontro, necessariamente conflitto, no? Alla fine possiamo ritornare un po' alla profezia di Huntington sullo scontro di civiltà, no? Lui la metteva più sul piano culturale religioso, ma se lo trasferissimo sul piano più economico-politico, il discorso poi non è molto lontano, no? Ecco, io penso che la cosa invece potrebbe non rivelarsi ineluttabile, no? E dopo mi collego al tema della guerra su cui la terza domanda influiva. Cioè è possibile immaginare come appunto anche in una ripresa di forte di statualità non si torni a un mondo anarchico sotto il profilo appunto dello scontro ineluttabile tra queste realtà, anche perché appunto gli elementi di interdipendenza sono molto forti. Si può dire che c'è la globalizzazione forse appunto è entrata in crisi sotto certi profili, ma la globalizzazione come fatto, a partire dalla globalizzazione come ideologia, lavora ancora moltissimo, e quindi appunto i destini delle diverse parti del mondo sono inevitabilmente intrecciate tra loro. Che ci siano dei soggetti nuovi è verissimo, e questi soggetti possono crescere, possono avere un ruolo importantissimo. Sul tema Italia, elezioni, governo, potere, come dire, io ho l'impressione che da una parte non possiamo che essere tutti consapevoli che la sovranità italiana in quanto tale in un orizzonte di questo tipo è certamente ridottissima, ma certamente ridottissima come lo è quella di qualsiasi altro paese, no? È un problema di gradualità, non è un problema di essenza, come se l'Italia non contasse niente e invece la Germania conta tanto e gli Stati Uniti contano tanto. Non è così, cioè nessuno più da solo conta, può fare quello che vuole, la sovranità, no? Il famoso discorso cinquecentesco oppure poi ripreso in tutta la tradizione realista, per cui appunto il potere di decidere, il potere di decidere ormai è legato a queste catene di interdipendenza che ci sono. L'Italia certamente conta un po' meno di altri, questo sì, no? Anche perché siamo un paese sciagurato che ha avuto una storia di un certo tipo, che ha un fardello economico che tutti conosciamo e quant'altro, no? Che siamo più esposti alla speculazione internazionale per il fatto che abbiamo il debito così, eccetera. Ci abbiamo una statualità fragile, ci abbiamo l'economia sommersa e quant'altro. Però, come dire, non è vero che non si conta niente, cioè in qualche modo all'interno delle reti di interdipendenza, la cui più importante è quella europea, il fatto che ci sia un governo che abbia alcune impostazioni, alcune scelte, alcune priorità, alcune capacità di mettere le cose in una certa direzione è importantissimo, perché se lavora positivamente nelle reti di interdipendenza può portare un contributo che può essere modesto, ma al far sì che le cose vadano in una certa direzione, perché appunto l'Europa non è un dato ma è una cosa da costruire, e quindi che nell'Europa ci sia Hollande piuttosto che Sarkozy, la Merkel piuttosto che i socialdemocratici, Bersani piuttosto che Berlusconi o piuttosto che Monti, conta. Ecco, vabbè. Se ci fosse Grillo, vabbè, non lo so, però insomma questo voglio dire, con tutta il realismo spietato che dobbiamo avere, no? Cioè l'illusione di dire il governo ha in mano la chiave per risolvere i nostri problemi, per carità, l'abbiamo lasciata alle spalle da tanto tempo, però nemmeno il dire non contiamo niente, perché a volte poi c'è anche un sottile gioco di, come dire, di autosvalutazione, no? Che alla fine rasenta anche l'alibi, no? In questo credo che una certa campagna elettorale anche del buon ottimo candidato premier Bersani qualche messaggio di questo tipo l'ha dato, no? Cioè il realismo estremo che alla fine sembra quasi dire vabbè, però ragazzi non chiedete a me di risolvere, no? Cioè questa cosa qui rischia di essere un messaggio negativo sotto questo profilo, no? Nessuna illusione di onnipotenza, nessuna illusione di sovranità, però giochiamo il ruolo che abbiamo nel quadro delle interdipendenze, quindi giochiamo un ruolo europeo. Il futuro che possiamo avere o è europeo o non è europeo, questo è chiaro che è uno degli scenari di questa campagna elettorale, però c'è Europa e Europa. Se noi in Europa possiamo giocare il nostro piccolo ruolo per portare le cose in una certa direzione, contribuiamo a cambiare l'orizzonte. Sulla guerra, in parte un po' appunto ho tentato di rispondere già prima, cioè io non so, non sono tanto dell'idea che si possa rappresentare il rapporto tra le diverse realtà, i diversi stati, i diversi centri di influenza nel mondo sotto la categoria della guerra. Io sicuramente vedo, diciamo, la competizione in ogni momento di crisi. C'è in qualche modo una competizione che si rilancia, no? È strutturale che sia così, cioè se guardiamo appunto alle spalle, no? È sempre successo così. La crisi degli anni 70 dell'Ottocento ha portato alla competizione imperialistica. I famosi inglesi a cui lei faceva riferimento in precedenza avevano gestito il rapporto di influenza al resto del mondo in modo piuttosto, non dico benevolo, ma signorile nei confronti degli altri paesi europei, perché il discorso era la porta aperta, no? Poi ci arriva la crisi e vabbè, insomma, porta aperta sì, però noi cerchiamo di il commercio segue la bandiera, qualcuno comincia a dire, quindi portiamo la nostra bandiera, poi vediamo. Quindi le crisi è chiaro che stimolano dinamiche di questo tipo, no? Però da qui a parlare di guerra appunto ci andrei cauto, perché appunto il dato dell'interdipendenza è veramente un dato cruciale, eh? Cioè nessuno in questo mondo può prescindere da questa rete di interdipendenza, può giocare per far funzionare la rete di indipendenza a favore dei propri interessi, ma questo è ovvio che succeda e in qualche modo succede, no? Però appunto io la vedrei in questo modo, cioè siccome l'interdipendenza vincola tutti, la competizione esiste solo nella misura in cui riconosciamo anche qualche spazio di cooperazione, ecco. E quindi anche i grandi a questo devono in qualche modo adeguarsi.
Certo che certe politiche europee, per esempio sulla Grecia, hanno gli effetti di una guerra.
Beh sì, le politiche, no, vabbè, però raccogliamo domande, no, giusto?
Una.